I legamenti. Legare il ferro avversario significa imbrigliarlo in modo tale da limitare, almeno temporaneamente, le sue capacità di movimento. Colui che vuole effettuare un legamento deve spostare nello spazio la propria lama sino a farla entrare in contatto con quella dell'antagonista. Successivamente, sfruttando il principio della leva utile di terzo genere, deve trascinarla sino a uno dei quattro siti che sono in prossimità dei quattro bersagli. Spazialmente si determinano alcune importanti configurazioni. Innanzitutto, la punta avversaria viene deviata all'esterno della guardia di chi effettua il legamento e quindi viene distolta dal suo corpo. Nella guardia di chi subisce il legamento si apre un varco. Chi effettua il legamento, infatti, dovendo spostare il proprio braccio armato, scopre un proprio bersaglio, appunto quello opposto alla direzione del legamento. Quindi, risulta subito evidente che il legamento ha un segno positivo, che è quello di instaurare un dominio sulla lama avversaria, ma contemporaneamente un segno negativo, che consiste nella rinuncia alla propria copertura. A questo proposito, i vecchi trattati denominavano tale posizione anche come invito di legamento. Comunque, i vantaggi di questa postura, se ben eseguita, non sono certo da sottovalutare. Innanzitutto consente di tenere sotto controllo il ferro avversario, almeno sino a quando l'avversario ce lo concede. Poi rappresenta certamente un'idonea base di partenza per i colpi in attacco, in specie per il filo che continua a sfruttare il principio del contatto tra le lame. E infine è riconosciuta come postura di precedenza convenzionale nella ricostruzione delle azioni nel fioretto e nella sciabola. Il legamento, come ogni altro atto schermistico, va utilizzato in modo discontinuo, spalmandone sapientemente l'uso durante l'intero arco dell'assalto. Una sua ripetuta e monotona applicazione può sortire l'indesiderato effetto di suggerire all'avversario quale idonea contraria la cavazione o la circolata in tempo. La ricerca del ferro deve quindi essere, oltre che parsimoniosa, anche realizzata velocemente, cercando di nascondere il gesto il meglio possibile. Tra l'altro, quasi al 100%, la durata del legamento nel tempo sarà collegata al tempo minimo di reazione dell'avversario, che certamente non vorrà sottostare a questa situazione di inferiorità e vorrà quindi liberarsi al più presto. Per tutti questi motivi, la meccanica dell'effettuazione del legamento merita alcune considerazioni, soprattutto nel caso in cui la nostra determinazione sia quella di utilizzare tale legamento per farne la base di partenza per una certa nostra azione di filo. Geometricamente, dopo aver intercettato e trascinato la lama nemica, sarà necessario percorrere un primo segmento spaziale, rappresentato dallo spostamento del nostro ferro dalla posizione di partenza iniziale ad una delle quattro posture canoniche di legamento. Successivamente, sempre tenendoci a stretto contatto con il ferro antagonista, dovremo coprire un altro segmento, rappresentato dall'ulteriore spostamento sino al bersaglio avversario. Ad esempio, legamento di terza e successivo filo da questa posizione al bersaglio esterno alto. Da ricordare, per inciso, il problema dei giusti gradi da utilizzare nel ricercato contatto tra le due lame. Come vedremo a suo tempo, un'errata impostazione sui segmenti del ferro avversario potrebbe essere la base di partenza per una sua contraria specifica, il filo sottomesso. Nel fioretto la misura è abbastanza esigua rispetto alle potenzialità di incrocio dei bracci armati e consente, senza eccessive difficoltà, la possibilità di cercare di intercettare geometricamente ed in modo utile la lama dell'avversario. Diversamente accade nella spada e nella sciabola, dove la misura è, almeno teoricamente, più ampia in quanto registrata non sul tronco avversario ma sui bersagli avanzati. In queste due specialità, con la semplice distensione del braccio armato, non si arriva agevolmente con il proprio forte della propria lama sul debole di quell'avversaria. D'altra parte, Eseguendo pur velocemente un passo avanti, l'avversario in genere risponde altrettanto velocemente con un arretramento. Come fare quindi per avere più possibilità di sorprendere l'avversario e riuscire a catturare il suo ferro in modo ottimale? La soluzione consiste nell'accorciare il tragitto spaziale della propria lama e contrarre al massimo i tempi di esecuzione dell'interazione. Circa il primo punto, esiste una scorciatoia geometricamente ineccepibile rispetto ai due spostamenti che compongono in teoria il filo, cioè spostamento iniziale nel luogo del legamento e ulteriore successivo spostamento dallo stesso sul bersaglio congetturato. L'alternativa è legare il ferro avversario allungando progressivamente il braccio armato, effettuando la relativa opposizione di pugno e avviandosi direttamente verso il bersaglio. In tal modo, il nostro movimento si sarà sviluppato sull'ipotenusa dell'ipotetico triangolo, avente per vertici il punto di partenza della nostra lama, il luogo canonizzato del legamento e il vertice della nostra arma in linea. E, notoriamente, in ogni triangolo l'ipotenusa è inferiore alla somma degli altri due lati. Il movimento del braccio armato dovrà essere anche sincronicamente accompagnato da un passo avanti, che andrà a compensare l'eventuale passo indietro eseguito istintivamente dall'avversario. Questi due movimenti combinati, con ottime probabilità, riescono a ridurre notevolmente la primitiva misura e a consentire conseguenza l'esecuzione di un buon legamento. A questo punto, avendo con il primo tempo tecnico legato il ferro, compiuto il passo avanti, eseguita la linea ed anche opposto il pugno, all'attaccante resta solo l'esecuzione dell'allungo. Se poi l'attacco è portato con quella specie di turbo che è la tecnica del raddoppio, il raggiungere spazialmente l'avversario, quando anche opponesse un altro arretramento, non dovrebbe essere un soverchio problema.